Ma è chiaro, certo non sono bibliche, non potevano essere bibliche, perché Dio aveva scelto di fare così come a Daniele, di rivelare queste categorie solo adesso, perché solo adesso le possiamo capire e rivelare. Quindi la categoria di Mysterion è una categoria che ricorre alla Bibbia per dire che la Bibbia stessa aveva dichiarato di non rivelare tutto. E quindi giustifica l'assenza della presenza del rapporto corpo-chiesa per Cristo, corpo-testa per Cristo e la Chiesa.
Certo le categorie non sono bibliche, ma non dobbiamo stupirci di quello, perché è così inaudito che Dio aspettava di rivelare questo alla fine dei tempi, e l'esempio ci viene da Daniele. La Bibbia stessa dice, allora non so esattamente quale versetto, ma lo potrete leggere dei vostri gruppi, quindi di preghiera e di riflessione biblica, vedrete che c'è un versetto chiaro in cui si dice Dio non poteva ancora rivelare tutto. Il che significa, non dobbiamo basarci su categorie bibliche per dire ciò che diciamo.
Però ciò che diciamo non è non di meno invalido. È valido perché Dio ci ha detto che rivelerebbe cose inaudite
quando lo dovrebbe e lo vorrebbe, cioè adesso. Ecco, quindi vedete come la forza di questo argomento. Ecco, un argomento che ricorre alla Bibbia per dire che la Bibbia stessa dichiarava di non dover dire tutto e quindi di lasciare possibili altre categorie che quelle bibliche. Ecco. Allora, possiamo adesso leggere, quanto tempo ho ancora a disposizione? 2 minuti solo? Quindi posso andare fino a 4? A 4? A quale ora abbiamo vespri?
4:30.
Quindi mi darete ancora mezzo, quarto d'ora, un quarto d'ora?
Sì.
Non siete ancora nelle nuvole o? Va bene, d'accordo. Ok, allora andiamo fino alle 4.
Sì.
Puntualmente. No, perché se volete farmi domande già oggi, quindi potete forse, non voglio rispondere a tutte le domande perché non avremo il tempo. Quindi meglio, eh? Paolo, cosa? Ok, già oggi, ok. Allora, quindi leggiamo questo capitolo terzo. Quindi avete di fronte quindi lo schema messo a pagina 5 della dispensa, vedete, quindi questo, ah sì, quindi questo schema indica molto bene che il contenuto del capitolo secondo, Efesini capitolo 2, quindi viene ripreso con altri termini. Va bene, avete sentito la dispensazione della grazia di Dio, quella data a me per voi, cioè per rivelazione mi fu noto il mistero come ne ho scritto prima in breve, cioè nel capitolo secondo. Di fronte a ciò, leggendomi, potete capire la mia comprensione del mistero di Cristo, che a altre generazioni non fu reso noto agli uomini come adesso fu rivelato ai suoi santi apostoli e profeti nello Spirito. Cioè, ecco il mistero. Le nazioni sono coeredi, ho tradotto così, con corporate, non so come traduce questo versetto la CEI, il versetto 6, a formare lo stesso corpo, ecco. Con corporate e con partecipi della promessa in Cristo per mezzo del Vangelo. Vedete, quindi loro traducono essere partecipi della promessa. Perché in greco abbiamo 3 volte con, sin, per indicare proprio l'identità con, essere con altri, quindi condividere. Vedete, quindi allora, le nazioni, ecco il contenuto del Mysterion rivelato agli apostoli e ai profeti nello Spirito. Le nazioni adesso sono coeredi, concorporate, formano un stesso corpo con, sono partecipi con, della promessa in Cristo Gesù per mezzo del Vangelo. Allora, cosa significa quello? Significa che il mysterion consiste a rivelare lo stato nuovo, l'identità nuova delle nazioni. Non sono più adesso, quindi, escluse, ma sono eredi pieni, quindi loro, le nazioni, coeredi, significa... Allora, vedete che qui c'è una espressione, perché se dico sei coerede, sono coerede, significa c'è di un altro, ma nel nostro testo l'altro non è menzionato, palesemente si tratta di giudeo-cristiani, va bene. Quindi le nazioni sono eredi, non sottointeso, quindi i giudeo-cristiani, corporate con i giudeo-cristiani, partecipanti con i giudeo-cristiani, eccetera. Quindi vedete, c'è uno stato, la rivelazione del mysterion è lo stato nuovo dei etnico-cristiani. Ma vedete, cari amici, anche questa è una terza bomba atomica. Quindi sì, perché il Vangelo adesso, quindi il mysterion, il per eccellenza, non riguarda dire né Dio, né Cristo, ma la Chiesa. Mi raccomando, è nella Chiesa quelli che erano esclusi delle promesse. Quindi vedete, quindi, come la Chiesa o l'essere in Chiesa e il modo di vivere l'unità nella Chiesa tra etnico e giudeo-cristiani è un essere inaudito, perché la Chiesa va rivelata e annunziata come essendo il mysterion che Dio voleva rivelare a nostra umanità. E quindi è la Chiesa stessa. E lo stato della Chiesa è nella Chiesa lo stato di tutti quelli che finora erano stati esclusi. Quindi vedete, quindi da un'indole unicamente cristologica del mysterion, nell'epistola o nella lettera ai Colossesi, arriviamo adesso a una indole totalmente ecclesiale del mistero. Quindi, e questo è forte, Quindi la Chiesa diventa oggetto d'annunzio. La Chiesa viene o va annunziata come Vangelo di Cristo. Avete capito? La Chiesa va annunziata. L'essere in Chiesa e il modo di vivere il sun nella Chiesa è l'annuncio del Vangelo. Avete ben sentito, spero. Quindi, e questo è enorme. Ecco. Allora, quindi la Chiesa annuncia se stessa. Per la Chiesa annunziare il Vangelo significa annunziare l'inaudito ecclesiale. Ecco. Quindi Efesini è forte a questo riguardo. Ok. Allora, ultimo punto in questo terzo capitolo, alla fine, quindi, nei versetti 8 e seguenti, leggo con voi sulla dispensa. A me l'ultimo di tutti i santi. Vedete che qui abbiamo ancora una notificazione tipica di Daniele, vi ricordate? Dio non rivela i suoi misteri ai potenti, ma ai poveri. Ecco, ce l'abbiamo quello. A me l'ultimo dei santi, ecco, quindi i motivi sono del tutto danielici, quindi del libro di Daniele. Vi consiglio veementemente di leggere questo capitolo secondo Daniele e di elencare tutti i punti che ha in comune con Efesini 3, vedrete. Ok, allora, quindi a me l'ultimo dei santi fu data questa grazia, annunziare alle nazioni l'impenetrabile ricchezza di Cristo, cioè far vedere l'economia o il piano del mysterion nascosto da secoli, affinché sia conosciuto adesso o conosciuta adesso la multiforme sapienza di Dio secondo il disegno eterno attuato in Cristo. Ciò che dice questo testo è il seguente, cioè ciò che Dio ha rivelato per mezzo dei suoi santi apostoli e profeti è nuovo perché vive vissuto in un modo nuovo, tutto nuovo, creato, creazione, diceva Efesini 2, e ha creato in sé stesso un uomo solo, ha fatto sì che i due diventino una sola, un solo corpo, eccetera, va bene, è nuovo. Però d'altra parte non è nuovo, quindi non significa che Dio abbia cambiato di parere. Vedete, tutta l'epistola agli Efesini intende dire che il Mysterion era nascosto, non era rivelato, ma esisteva, esisteva nel volere di Dio, quindi ed eterno. Quindi fin dall'inizio Dio voleva che la Chiesa diventasse ciò che adesso può manifestare al mondo. Quindi tutto è stato fatto in funzione di questo vivere nella Chiesa. E quindi vedete l'importanza quindi del disegno di Dio. Il disegno di Dio è di aver fatto sì che la Chiesa si presenti al mondo come una umanità nuova, capace di dinamizzare il nostro mondo lacerato da discordie, da dissensi e discordie. Ecco, la Chiesa quindi deve presentarsi nel mondo come il luogo in cui si vive l'unità inaudita, tra differenze, perché tutti hanno paura delle differenze. È proprio il compito della Chiesa dimostrare che la differenza non impedisce l'unità, anzi la favorisce. E questa è una grazia. La grazia che la Chiesa deve vivere. Non è il nostro compito, cioè non è quindi dovuto alle nostre capacità. È la grazia che ci ha fatto così. E quindi la Chiesa deve vivere questa grazia di indicare al mondo la capacità che ha di vivere nella differenza o nelle differenze l'unità inaudita che Dio vuole per il mondo. Quindi vedete, quindi allora, questa enfasi sul corpo, e vedete perché la metafora del corpo è stata scelta, perché un corpo è una entità o un essere che cresce, un essere fatto da molti o da molte membra, quindi un corpo non è unificato, è diversificato, e non di meno la diversificazione è al servizio dell'unità. Abbiamo due mani, abbiamo due piedi, eccetera. Quindi la moltiplicazione delle membra è condizione dell'unità globale. E quindi la metafora del corpo è utilizzata per mostrare la necessità quindi della complementarietà all'interno del corpo. Ma vedete quindi, d'altra parte, questo mistero rivelato è un mistero che Dio voleva rivelare fin dall'inizio. E quindi è importante vedere, la Chiesa deve proprio vedere come il piano di Dio è un piano che viene da lontano e quindi deve essere riletto a partire da oggi in funzione di un disegno eterno. La difficoltà, quindi ultimo punto prima della cesura, della pausa, quindi pausa cioè delle domande piuttosto, l'ultima difficoltà è questa: se il mistero è eterno, quindi nascosto in Dio, voluto da Dio fin dall'inizio, eccetera, anteriormente alla creazione, va bene, questo mistero non di meno non è stato rivelato, e quindi significa che non possiamo, leggendo la Bibbia, trovare nella Bibbia segni di riflessione su questo mistero. E perché? Perché come vi l'ho detto, la Bibbia non poteva annunziare queste cose finché arrivassero. Ecco la difficoltà. E quindi la lettura della Bibbia può essere una lettura quindi tipologica, possiamo tornare indietro, possiamo rileggere tutto ciò che preparava Cristo, ma il mistero della Chiesa stesso non può essere letto nella Bibbia. Non può essere letto. Sì o no? E allora il capitolo 5 cosa ci dice? Il capitolo 5 di Efesini ci dice e questo mistero è grande. Capitolo 5, versetto 32. E così l'uomo lascerà la sua famiglia, si attaccherà alla sua moglie, il verbo collasta in greco, e faranno una sola carne. E questo mistero è grande, lo dico, di Cristo alla Chiesa. Ah, non si trova nella Bibbia, non di meno, rileggiamo la Bibbia in funzione del mistero. Quindi là c'è una contraddizione, sì o no? Vedremo domani. Bene. Sospanso, ecco. Amici, ecco, se avete domande adesso, sono a vostra disposizione. Là si discute
molto.
Quindi, no, ma cioè, sì?
Il collegamento che ho fatto quando parlava del luogo della Chiesa, no? Quando dice non è un luogo fisico, il link che mi è scattato subito, le contese che ci sono sui luoghi sacri, no? Quindi tutte queste contese effettivamente dal nostro punto di vista cattolico, cristiano, non ci dovrebbero essere.
È vero.
Dunque io effettivamente abbia sentito una certa no? Forza, un incontro dove c'erano ebrei, musulmani e cristiani, c'era un prete cattolico che era molto effettivamente interessato al discorso di Betlemme, cioè i luoghi sacri, quindi questo attaccamento a questi luoghi è giustificato o alla luce di quello che lei ci diceva effettivamente tutta questa diciamo importanza forse potrebbe essere ridimensionata?
Okay.
Questa è la prima che ho visto, adesso ne trovo le altre.
L'epistola, cioè la lettera ai Efesini ridimensiona palesemente quindi l'enfasi sui luoghi sacri. Il Tempio non è più quello di Gerusalemme, quindi indica molto bene. Allora, alcuni dicono è un segno chiaro che il Tempio di Gerusalemme era demolito all'epoca, quando è stata scritta questa lettera. Non necessariamente, ma va bene, può essere che la lettera fosse stata scritta dopo gli anni 70, però non è necessario dire quello. Ma ciò che è vero è che la Chiesa, essendo, cioè la Chiesa da allora, quella del Paolo che scrive a Efesini, ha capito di essere un tempio vivo. Ma d'altra parte devo dire, non è la prima volta che se ne parla di quello. Quindi la comunità, ad esempio, di Qumran, che era, lo sapete che è Qumran? Sapete? Quindi ci sono bellissimi testi, perché questo va bene per noi neotestamentari, Qumran è un luogo insuperabile, quindi di riflessione, per vedere un po' come si capivano loro. Ad esempio la comunità di Qumran si capiva come il Tempio Santo, quindi la dimora, quindi Beit HaKadosh, quindi la dimora santa di Dio. Perché non avevano il tempio loro. Quindi quando una comunità come quella di Qumran è obbligata di distaccarsi dal gruppo, quindi della maggioranza, perché forma una minoranza, quindi allora questo gruppo diventa consapevole, cioè relativizza i luoghi sacri, perché devono, e se lo vogliono, devono ammettere che si possa vivere pienamente quindi la legge di Dio per loro, va bene, ciò che Dio vuole, in altri luoghi. D'altra parte, prima di Qumran abbiamo visto che anche questo era il fatto della diaspora, essere allontanati da Gerusalemme, quindi non impedisce il vero giudeo, quindi il vero fedele, di vivere la Torah pienamente, quindi dove sta. Anzi, con il libro, cioè a partire, lo sapete, c'è una teoria dell'esilio che ha evoluto, cioè evolve progressivamente con i secoli. All'inizio l'esilio è stata una catastrofe, ma terribile, quindi una disgrazia. Ma poco a poco viene capito come una grazia, cioè che grazie a Dio il vero Dio può essere conosciuto nel mondo, perché là dove siamo il vero Dio è conosciuto grazie a noi. Quindi da una catastrofe l'esilio diventa una chance, vedete, quindi una cosa incredibilmente quindi sperata, non poteva essere quindi evidenziata fin dall'inizio, quindi alla fine la comunità della diaspora, laddove erano i giudei fedeli, dappertutto nel mondo, specialmente nell'Asia minore, quindi Egitto e Asia minore, fino ai confini dell'India, quindi si vedevano come incaricati avendo la vocazione di far conoscere Dio al mondo, nel loro modo di vivere la Torah, nel loro modo di essere fedeli alla Torah, Dio, il vero Dio, era conosciuto tramite loro. Quindi abbiamo là già una relativizzazione dello spazio sacro. E Qumran ha ripreso quello. Quindi allora, la Chiesa l'ha messo, ha ancora insistito di più, ma è chiaro che ciò che dice Efesini non è una novità assoluta. Di capire quindi che la Chiesa come corpo o come tempio dello Spirito non è appena tempio santo, dicono a Qumran. Non so se a Qumran dicono tempio di Dio nello Spirito, non hanno la stessa forma, però tempio di Dio lo dicono, tempio santo lo dicono. Quindi significa che la relativizzazione del culto o del luogo in cui si fa il culto è anteriore già al gruppo cristiano. Lo troviamo già nel giudaismo. Ecco. Non so se ho risposto bene alla sua domanda, ma lì ci sono anche domande? E anche lei, no? Venga pure.
Della unità nella diversità, cioè in Cristo, che è la nostra pace, è stato fatto una cosa nuova, di carattere scatologico, non di carattere culturale, mondano, eccetera. Ma volevo chiedere, fra queste due entità ci sono delle interrelazioni? C'è dall'entità scatologica una ricaduta sul piano sociale umano, e quale? Ecco,
dice cos'è. Bello. Grazie, perché allora questo Efesini, a questa domanda Efesini, sì, lo stesso? Allora venga.
La domanda è un po' sullo stesso punto, nel senso che c'è però un problema rispetto a questo superamento del piano che lei ha detto, appunto, di natura sociologica, che appunto ciò che identifica il popolo di Israele non è una dimensione per sé sociologica ma teologica, per cui Israele è portatore di una via di salvezza. Allora, in che modo questa via di salvezza, secondo la lettura che lei ha fatto, che nella tesi finale mi trova molto d'accordo, rimane all'interno della Chiesa? Come, in quale equilibrio? E quindi di per sé gli altri due aspetti che sono connessi, qual è il rapporto tra il Vangelo e la legge e qual è il senso dell'elezione?
Ma è lo stesso tipo o una? Ok, allora.
Cioè la domanda è questo, riguardo per esempio al mistero dei luoghi della Terra Santa, dico il mistero nel senso di sacramenti, perché in qualche modo quei luoghi, pensiamo a Naaman Siro che viene ripreso da Gesù nel Vangelo, quella terra ha una sacramentalità e quel Siro che ha capito dice adesso me ne porto a casa un metro e su quello farò adorazione, e non si adiri il mio Signore se poi io farò, dovrò lo stesso fare l'adorazione, però io ho capito che quella terra contiene un sacramento, quindi c'è, non è un, e quindi in questo senso, ecco, che cosa, appunto, mi ricollego alle domande precedenti, che cosa resta appunto anche in questo senso.
Quindi allora rispondo alla prima domanda. A proposito, Efesini purtroppo non dice, non fa il legame, ma ciò che è chiaro è che Paolo lo fa nelle protopauline, il legame tra l'aspetto escatologico e l'aspetto, diciamo, sociale, mondano. quando Paolo dice che non camminiamo kata sarka, secondo la carne, pur essendo in sarki, nella carne. Siamo nella carne, ma non seguiamo le regole della carne. Quindi questo essere nella carne, quindi nel mondo, senza seguire le regole del mondo. Ecco, è questo, un po' questo. Allora, è chiaro che Efesini non dà quindi indizi precisi per quindi vedere qual è il rapporto tra o come l'escatologico può modificare, avere influsso sul, diciamo, sociale o sull'origine, qualunque sia l'origine. Allora, ma è chiaro che dicendo ciò, Efesini ci indica che il Vangelo o ciò che viviamo noi cristiani in mezzo alle diverse culture non è un codice tra altri codici, è ciò che in ogni codice, cioè in ogni cultura, codice intendo cultura, un sistema culturale, sociale, quindi che definisce strutture di ogni tipo, all'interno, quindi familiare, eccetera. Quindi, il Vangelo in ogni cultura è un principio di conversione, quindi non consiste a sostituirsi alle culture, ma all'interno di ogni cultura di essere un principio di costante conversione. È ciò che fa il tizio di Efesini, cioè però questo lo fa nel capitolo quinto quando parla alle mogli. Ma va bene, ma diciamo noi, vedendo questo da oggi, dal ventesimo secolo o ventunesimo adesso, possiamo dire va bene, ma questo si chiama battezzare strutture obsolete. Il tizio di Efesini o l'autore di Efesini dice alle mogli: dovete essere gentili, obbedire ai vostri mariti, e fa tutto quindi per mantenere una dipendenza e uno stato inferiore per la moglie, e possiamo quindi vedere tutto come un battesimo di strutture mondane o di organizzazioni culturali precise, mondane, obsolete per chi vive veramente il Vangelo. Ora, lì si vede che l'autore di Efesini è abbastanza geniale, cioè non è che sia un creatore, non è che il Vangelo ci forzi o ci porti a trovare nuove strutture sociali. Ciò che fa il Vangelo a un secolo preciso è di fare sì che quelli che vivono in strutture precise possano convertire queste strutture. Cioè il tizio non dice d'ora innanzi le mogli sono uguali ai mariti, quindi non si tratta più di non dice quello, dovete essere sottomesse. Ma la motivazione per la quale devono essere sottomesse è del tutto diversa, non perché il marito quindi ha socialmente la prevalenza secondo la legge, ma perché il marito farà tutto per meritare il suo l'amore loro, il rispetto loro, eccetera. Quindi e vedremo, c'è un capovolgimento dell'atteggiamento del marito nei confronti della moglie, quindi la motivazione è completamente superata. Non si tratta più di battezzare strutture, ma di dire nel tempo in cui viviamo va bene, dobbiamo vivere così. E perché? Perché non si poteva cambiare le cose, perché all'epoca cambiare per il cristianesimo una struttura sociale significava sovvertire o quindi essere colpevoli nei confronti dell'ordine imperiale. Non potevano. La loro religione sarebbe apparsa per tutti come una subversione sociale-politica. Ecco, non lo potevano fare. A cosa fanno allora? Dicono, convertiamo le strutture. E quindi, allora, sopprimere la schiavitù era lo stesso, era impossibile. Quindi non potevano fare a meno. Cosa facciamo? Doniamo altre motivazioni quindi a questa struttura che può essere quindi oppressiva. Ecco, quindi abbiamo lì una comprensione del Vangelo come ciò che nelle culture o nelle società in cui viviamo, con le loro debolezze, le loro quindi schiavitù, eccetera, possono e devono essere modificate. Il Vangelo, se non modifica, se non porta alla conversione le culture nelle quali quindi viene proclamato, beh, ciò significa che è inutile. Quindi non è un codice speciale, è ciò che nei codici, e grazie alla riflessione dei cristiani, diventa portatore di conversione, quindi di novità. Non so se ho ben risposto là. Quindi vedete, quindi il collegamento l'autore lo fa non con riflessioni a sé stante, quindi con riflessioni a parte, lo fa quando nella sua esortazione alle mogli, ai mariti, ai figli e ai schiavi, ad esempio, dice, vedete, le motivazioni devono essere quelle. Quindi le motivazioni devono essere quindi purificate, eccetera. Ecco, allora, no, perché non ho risposto ancora a questa domanda, a proposito quindi dei giudeo-cristiani, se non mi sbaglio, quindi ciò che nella Chiesa quindi deve ancora quindi nel rapporto preciso con il popolo eletto. È vero che lei lo dice chiaramente, ha ragione, quindi Israele come popolo eletto non ha mai visto la sua origine come puramente quindi umana, mondana. Quindi riflettendo sulla sua origine ha visto quindi la sua scelta in mezzo ai popoli come una scelta che lo rendeva responsabile di una certa speranza. Quindi questo è ribadito dappertutto, è chiaro. Quindi sono un popolo tra altri, ma un popolo speciale. Va bene. Quindi un popolo che porta con sé una responsabilità inaudita, quella di essere il popolo del Dio vero, quella di essere eccetera. Anche se questo, va bene, è stato pensato, eccetera, dopo l'esilio, poco importa. L'importante non è quello, è il modo in cui al tempo di Cristo, quindi questo si vedeva e si pensava. E sono d'accordo, quindi, con tutti quelli che dicono che Israele non si è mai visto come un popolo simile agli altri. Questo è chiaro. Ma per l'autore di Efesini, e questo lui non lo nega, perché lo dice chiaramente nel capitolo secondo, versetti 11-13, quindi la differenza tra Israele e le altre nazioni è che Israele avevano una speranza messianica, avevano, lo dice lui, quindi un Dio, il Dio vero, erano quindi portatori del monoteismo, avevano la cittadinanza, quindi d'essere il popolo eletto, eccetera. Quindi loro vedevano ciò che erano come un essere non escatologico ancora, ma portatore di escatologia, è vero. Cosa viene cambiato con la Chiesa? Cioè qual è il rapporto? Con la Chiesa ciò che viene cambiato è che non soltanto nella Chiesa i giudeo-cristiani sono ancora portatori di questa speranza, ma che anche gli altri, diventando simili o uguali, co-eredi, co-corporati, co-eccetera, portano tutti quanti, non più soltanto quindi la speranza di un popolo responsabile attraverso la storia, ma di una entità nuova, di una umanità nuova, allargata a tutto, a tutti, quindi, che può, nelle sue differenze, quindi, portare al mondo questa novità della Chiesa. Quindi la Chiesa prende, quindi, come eredità quella di Israele, quindi il monoteismo, il Cristo Gesù, il Messia, quindi quelli che nella Chiesa sono i nostri fratelli giudei, quindi sono quelli che attraverso la storia ci hanno trasmesso con gli apostoli. Gli apostoli erano giudei, e quindi questo non è negabile. Allora, questa eredità apostolica, essendo apostolica, è anche giudaica. Va bene. Ma d'ora innanzi la responsabilità o il modo in cui viene vissuta non è più vissuta come quindi la testimonianza di un popolo nei confronti degli altri, ma all'interno di ogni popolo, di tutti quelli, giudei e non giudei, quindi hanno capito che finalmente il Vangelo per loro è portatore di conversione nelle strutture nelle quali devono vivere. E quindi allora è piuttosto una estensione, la Chiesa vive ad ogni gruppo umano ciò che Israele ha vissuto in opposizione agli altri popoli, o diciamo non in opposizione, nella differenza. Ecco, la differenza adesso si vive all'interno di ogni popolo. Quindi, non so se lei vede la risposta. A questa prospettiva no, questa prospettiva purtroppo, questo lo voglio dire domani, ma Efesini non fornisce una teologia di Israele, alla differenza di Paolo, di Romani 9:11. L'ecclesiologia di Efesini, bellissima, quindi non ha la possibilità, perché non è un trattato, ma non fornisce una chiave di interpretazione del fenomeno Israele nella Chiesa. Quindi perché? Perché mettendo la Chiesa, o facendo la Chiesa il corpo di Cristo, quindi la allaccia direttamente a Cristo risorto. Quindi c'è un cortocircuito lì, quindi c'è una scorciatoia, ma tale da in certo senso da cancellare o da diminuire drasticamente il ruolo di Israele attuale, non passato ma attuale. Anzi, il ruolo di Israele nel passato è visto unicamente come opposizione, quindi l'opposizione di un nemico, quindi la legge come nemico, come odio. Anche questa è una metonimia. Non dice che la legge ha provocato l'odio, dice la legge e l'odio. Terribile. Quindi è molto forte. Quindi non c'è, purtroppo, in Efesini, questo è uno dei limiti di Efesini, non fornisce una riflessione coerente cioè una riflessione del gruppo cristiano nei confronti di Israele. Ecco. E d'altra parte vi ho appena detto anche che il terzo capitolo quindi va in quel senso, cioè se di fatto siamo la nuova umanità, se questa nuova umanità è stata creata alla croce, quindi siccome è novità totale, creazione significa novità, allora questa novità non è allacciata a un qualunque passato. Il passato era quello della divisione, dell'odio, eccetera. E lì c'è qualcosa che in Efesini manca, è chiaro. Quindi non possiamo chiedere a Efesini ciò che non può dire, ecco. Ma ciò che è interessante in quel discorso, ma vedete che ogni categoria non è senza rischio, Quindi anche quelli che scelgono, ad esempio, per definire la Chiesa quella di popolo, la preferiscono. Vi ricordate, quindi, non so se vi ricordate, quindi alcuni forse sono troppo giovani, ma quindi, durante il Consiglio Vaticano II, quindi popolo di Dio, la Chiesa popolo di Dio, perché proprio hanno visto che il problema è che il Vaticano II si è riparlato della Chiesa popolo di Dio per le stesse motivazioni che Efesini non vuole parlarne. Cioè, sì, è interessante. Cioè perché? Perché proprio la Chiesa, quando hanno iniziato il Vaticano II, era solo la gerarchia. Quindi per essere la Chiesa bisognava essere il vescovo. Noi tutti poverini eravamo quindi cittadini di seconda classe. La Chiesa significa Ecclesia Insegnans, quella Chiesa insegnante. Bisognava essere vescovo. E gli altri, anche il mio Elinga, va bene. Quindi, era la gente alla quale, parlando del popolo, rimettevano tutti quanti, quindi membri a pieno tempo, quindi full members, non so come dire questo nelle sue lingue, quindi membri diretto, ecco, membri pieni della Chiesa. e quindi hanno dovuto riprendere questa espressione soppressa da Efesini proprio per lo stesso motivo, perché l'idea di popolo metteva a parte tutte le nazioni, quindi escludeva le nazioni, e per evitare quello ha preferito parlare di uomo nuovo, di corpo, eccetera. Quindi si vede che le categorie sono scelte a causa di condizioni, quindi, nella quale, o se volete, delle circostanze nelle quali la Chiesa vive e il Vangelo viene annunziato. Ecco. Però Efesini, purtroppo, non ha voluto forse, o almeno effettivamente, quindi sviluppato una teoria della, diciamo, una riflessione, ha sviluppato una riflessione coerente sul rapporto della Chiesa a Israele. D'altra parte devo dire che anche Paolo, non vedrete mai in Paolo, però Paolo ha una riflessione chiara su Israele. Ma Paolo non dice mai che la Chiesa, non diciamo Chiesa Israele, Chiesa, non dice mai quello Paolo, dice Israele e le genti, sempre. Sempre, sempre, non dice mai Chiesa Israele, dice sempre Israele e le genti. Tu che sei un membro delle genti, voi etne, voi gentili, loro, ma non dice mai Chiesa, perché la Chiesa anche per lui è un'entità escatologica. Quindi, allora, secondo me, per dirvi la verità, secondo me la teologia di Israele nella Chiesa è da fare fin dall'inizio, cioè dobbiamo ricominciare da capo, siamo al capolinea, tutto da fare, ma è fantastico, quindi allora facciamolo. Le condizioni sono molto migliori, devo dire, almeno nel tessuto cristiano, ecco. Non so se ho risposto, ecco. Ma ditemi un po', abbiamo le vespri, i vespri a... Certo, preghiamo.
Adesso credo che sia escluso più di una domanda a testa, questo credo che sia escluso categoricamente, e che adesso non si sente fatto. Quindi chi aveva delle domande non credo...
Ma potete mettere per scritto forse, no? Ok, da domani, per bombardare, ecco.
Adesso...
Ecco. Non dimentica? Domani. Carissimi fratelli, brevemente farò quindi una meditazione quindi con voi su questa ultima lettura, quella del Vangelo di Luca, ritenendo solo due punti. Il primo punto è l'inizio di questo passo, quando vediamo Zaccheo piccolo di statura, dice il testo, cercare di vedere Gesù, di mettersi di fronte agli altri, e non lo può. Non so se vi siete già chiesti perché Zaccheo non ha potuto mettersi di fronte agli altri. Sarebbe stato molto facile dire: guardate, avete visto come sono piccolo, lasciatemi passare. Non dice niente a nessuno, e questo lo sappiamo solo dopo. Lo sappiamo perché si dice dopo di lui che è un peccatore. Ora lo sapete bene. Nel mondo d'allora essere peccatore significava essere isolato, non si frequentavano i peccatori, e quindi Zaccheo non può mettersi di fronte agli altri, non può chiedere di essere con gli altri
per veder passare Gesù, perché non può essere con gli altri, non fa parte di questo popolo che accoglie il Signore che passa, è isolato. In un certo senso il peccato, che isola ciascuno di noi, dimostrargli di essere efficace nel modo in cui dobbiamo soffrire le conseguenze del peccato. Quindi Zaccheo isolato, che ha come unica soluzione di salire su un sicomoro, quindi un albero abbastanza grande, e lo mostrano ancora oggi quando andiamo a Gerico, famoso sicomoro, quindi questo albero gli dà la possibilità di vedere passare Gesù. Vabbè. Quindi un uomo isolato, un uomo che non può essere con gli altri e che per curiosità, forse per altri motivi, cerca di vedere assolutamente Gesù. Avrei potuto dire, va bene, c'è troppa gente, non posso, torniamo indietro, vedremo dopo, eccetera. Lo vuol vedere, vuol conoscere chi è Gesù, l'occasione di una vita. E ciò che è interessante nel nostro testo è vedere che se andiamo in cerca del Signore, se lo vogliamo incontrare per motivi diversi, diversissimi, perché è un profeta, perché guarisce, perché salva, tanto meglio. Lo cerchiamo e si vede molto bene che proprio quando lo incontriamo, come Zaccheo, vediamo che siamo conosciuti fin dall'inizio. La nostra cerca, il nostro cercare Gesù, il nostro cercare il Salvatore, finalmente, è fin dall'inizio conosciuto.